Un benvenuto da Edoardo Conte alle amiche e agli amici che ci seguono su Radio Fraternity. Spero che abbiate fatto gli esercizi di meditazione e che abbiate passato una buona settimana. Bene, l'incontro di quest'oggi riguarda la quarta lezione del corso La natura dell'anima e in particolare il piano divino e l'energia del primo raggio. Il piano divino, l'energia del primo raggio in rapporto al proposito, al potere e alla volontà, la negatività e la sua relazione con la comprensione del soggiacente piano e proposito, la legge di causa ed effetto. Bene, spero che vi siate già collegati e che interverrete per proporre qualche domanda in modo da rendermi anche più facile la conduzione della lezione. Iniziamo senz'altro la lezione 4. Le caratteristiche della persona infusa d'anima sono essenzialmente tre tipi di energia a disposizione dell'individuo o gruppo per l'espressione nei tre mondi dell'impegno umano, che poi sono i tre mondi in cui è immersa la personalità, cioè il mentale concreto, l'emotivo o astrale e l'eterico-fisico. Queste energie allo stato libero sono potenziali del piano divino e in espressione sono la manifestazione di quel piano nella vita e nelle faccende dell'umanità. E fin qua mi sembra che sia tutto chiaro. La manifestazione perfetta del piano è evidentemente il risultato di una appropriazione di un potenziale e per appropriazione intendiamo proprio far proprio quel potenziale. Quindi non si tratta di possesso, ma di entrare in contatto ed esprimere quel potenziale divino, di energia e della sua direzione nell'apparenza, in accordo con il suo intento divino. Appropriarsi di energia per qualunque altra ragione è un atto del figlio errante e comporta una ritorsione, per così dire, da parte del piano stesso. Che cosa intendiamo qua? Cosa si intende per figlio errante? Ma è il figlio che erra, cioè gira invano, in circolo, ripetendo le stesse esperienze senza comprenderne l'insegnamento e quindi potersi elevare. Ecco perché viene appellato come figlio errante, colui che erra, cioè che cade in errore, ma ca soprattutto perché appunto gira a vuoto in questo senso. Quindi questo è un concetto importante da afferrare. Il piano divino è sempre in manifestazione, a prescindere dall'apparenza esterna. La manifestazione può essere un divenire o un perfezionamento. Quindi un divenire che cos'è? È un processo che è in perfezionamento, di perfezionamento e in perfezionamento, quello che diremo in progresso, in fieri. Oppure è un perfezionamento, diciamo, di fatto, quindi avvenuto. Ma c'è sempre il piano divino in azione, circolante all'interno dell'apparenza per riportare l'ordine nel caos, che si fa strada, il piano divino, attraverso l'apparenza nella luce del giorno. Attraverso l'apparenza perché siamo nel mondo della realtà apparente. Bene, quindi la guerra, ad esempio, è il piano divino come un divenire, cioè un processo di perfezionamento che non è ancora evidentemente perfezionato, cioè giunto al suo grado maggiore di perfezione, poiché essa deve infine insegnare all'uomo l'errore della sua violenza, mentre l'unità del mondo e la pace saranno il piano divino in una fase di perfetta espressione. Quindi comprendete, Abbiamo la manifestazione del piano divino, che appunto si può manifestare o attraverso un divenire non ancora perfezionato o attraverso la perfezione. Quindi, come dire, un livello di perfezione raggiunto in cui si possa palesare l'intento e il proposito divino. L'energia divina, quindi, opera secondo le proprie leggi, che vengono invocate nel momento in cui essa passa da un potenziale ad una espressione effettiva, quindi dalla potenzialità all'espressione di quella potenzialità. Ogni energia è impressa con l'intento divino che, se violato, ha come risultato il manifestarsi di un effetto negativo sulla vita e sulle vicende di colui che ha violato. Ora, quando è che si viola o viola l'intento divino? Ma si viola l'intento quando quell'intento non è impersonale. E badate bene che l'intento divino viene violato essenzialmente dagli esseri umani per quanto riguarda le relazioni umane, quindi l'interscambio di relazione. Perché la natura non viola alcun intento divino, anzi, essa è perfettamente in sintonia con l'intento divino. Quindi il problema di violazione dell'intento riguarda prettamente l'essere umano. E dicevamo, si viola l'intento quando l'intento stesso non è impersonale, cioè è personale, è speculativo, porta beneficio a se stessi. L'energia viene trattenuta e non lasciata scorrere, provocando ingorghi, che quindi provocano o promuovono eccessi o difetti sull'organismo. Ecco quindi che cosa succede quando questo piano, da questo potenziale che arriva in espressione, viene violato. E da proseguendo come risultato il manifestarsi di un effetto negativo sulla vita e sulle vicende di colui che ha violato. Il succedersi di effetti negativi nella vita e nelle vicende di un individuo risveglierà in lui, alla fine, l'esperienza di imparare l'uso corretto dell'energia. E certo, a forza di appunto essere errante e non essere in sintonia, attraverso quella asintonia imparerà piano piano attraverso le esperienze, perché quando non si è in sintonia, beh, ci si procura sofferenza e dolore e quindi arriva la malattia, perché tutto poi viene somatizzato, tutto questo squilibrio, questa non sintonia. E poiché esso avanza con il sistema della prova e dell'errore, con poco sforzo conscio messo in atto in direzione dello sviluppo spirituale. E certo, quello è il sistema applicato dall'uomo comune, dalla maggior parte dell'umanità, è quello di provare e quindi attraverso l'errore perfezionare, diciamo, l'aggiustamento verso la sintonia del piano. E si zigzaga qua e là come il nocchiero che per seguire la rotta ha la sua rotta ideale, che è appunto l'allineamento al piano divino, ma non riuscendo a mantenere quella rotta costantemente, zigzaga al di qua e al di là della rotta per aggiustare appunto l'orientamento. E allora vediamo la persona infusa d'anima. Sta tentando di appropriarsi dell'energia e di dirigerla in manifestazione secondo il suo intento divino. E questa è la diversità di azione del discepolo sul sentiero della prova. Qua ci troviamo noi tutti quanti, qua impegnati. Bene, definiamo servizio al piano tale attività, che è proprio l'attività stessa di servire, quella di servire il piano divino. È il servizio per eccellenza. Quindi, dicevamo, la persona infusa d'anima sta tentando di appropriarsi dell'energia e e di dirigerla in manifestazione secondo il suo intento divino. E definiamo ciò servizio al piano. E quelli che sono impegnati nell'attività li definiamo discepoli, come abbiamo orora detto. Ci sono molti livelli di discepolato, da quello dell'aspirante fino a quello del discepolo accettato che lavora in qualcuno degli ashram della gerarchia e oltre. Qui abbiamo trovato un termine ashram e andiamo quindi a vederlo nel glossario per comprendere meglio questo termine. Ashram a pagina 422 nel glossario dice: una condizione di coscienza di gruppo e o 2 un'anima di gruppo composta di molte anime individuali, le quali tutte sono portate insieme su livelli dell'anima mediante la similarità del raggio animico e il servizio allo stesso proposito divino. Al cuore di ciascun gruppo c'è un membro della gerarchia spirituale che mantiene la focalizzazione per il gruppo in rapporto al piano divino. E quindi ogni anima, comprendiamo da questa definizione, è in un ashram di riferimento. Esistono sette ashram animici, ognuno per ogni tipo di raggio che l'anima può incarnare o da cui è governata. Quindi abbiamo compreso anche il significato di ashram, che poi è una parola in sanscrito che vuol dire luogo, come se fosse anche un convento in italiano. In Oriente, quando si va appunto nel luogo dove esercita, opera un sant'uomo, si va nel suo ashram. E quindi questo lo abbiamo chiarito. Bene, procediamo. Tenete ben presenti questi concetti mentre procediamo in uno studio delle caratteristiche che costituiscono per il principiante l'ideale dell'anima. Man mano che inquadrerete con maggiore chiarezza quell'ideale, questi concetti acquisteranno per voi un significato concreto. E certo, piano piano entreranno sempre di più come concetti, come dire, che ci appartengono, quindi acquisiti. Quando l'energia della volontà divina ha effetto sulla coscienza di un principiante sul sentiero, vediamo che si manifesta nella sua mente come la volontà del bene o volontà di bene. Questo è il primo grande passo che egli compie nel suo riorientamento verso l'anima. Sentire una volontà di bene. E noi sappiamo che il bene, il bello e il buono, quando siamo rivolti ad essi, è sintomo dell'allineamento avvenuto, della sintonia raggiunta. Raggiunta al proposito animico e al piano evolutivo. La sua piccola volontà, quella dell'io, che fin qui è stata occupata dalle vicende della persona separata, eh sì, perché la personalità è essenzialmente separativa, ecco perché la persona separata, si allinea con la volontà di Dio quando egli comincia a pensare in termini di miglioramento dell'umanità, e cioè sposta l'ottica, la focale, da se stesso verso gli altri. Così il bene di molti diventa l'impulso motivante che sottostà a tutta la sua attività. Da quell'impulso egli, discepolo, è mosso ad esprimere buona volontà verso i suoi amici, parenti e collaboratori, e così la fratellanza per lui diventa un fatto di natura, cioè un fatto naturale. Proprio perché viene spostata la focalizzazione dall'io personale all'io impersonale, cioè verso gli altri. Si allarga l'orizzonte. Man mano che costui si prefigura l'ideale, Quell'ideale comincia a includere l'uso corretto dell'energia di volontà. Egli comincia a pensare nei termini delle tre parti che compongono questo primo aspetto dell'essenza divina. E qui lo andiamo a vedere. Questi tre aspetti della volontà, e quindi di questo primo raggio, primo aspetto dell'essenza divina, sono proposito, potere, volontà. E quando noi intendiamo, pronunciamo il termine potere, lo intendiamo come verbo, non come sostantivo, non il potere. Quello è usato dagli uomini che vogliono per l'appunto il potere. Qui è usato come verbo, potere. Potere portare in espressione la potenzialità. Questo è il vero significato di potere, il potere dello spirito, dell'anima. È il potere applicato agli esseri umani. Bene, manca poco al primo stacco pubblicitario, quindi direi di farlo partire senza altro indugio. Rieccoci in diretta con il corso La natura dell'anima e stiamo alla quarta lezione. Allora, proseguiamo. La lettura. La sua volontà deriva dunque dal proposito e dal potere di Dio. Egli comincia ad intravedere, egli, il discepolo, comincia ad intravedere un proposito divino intento, operante all'interno di ogni situazione che vede manifestarsi attorno a sé. Egli sa che il potere di Dio di manifestare il bene, il vero e il bello, come dicevamo poc'anzi, è intrinseco in quel proposito sottostante. Quindi egli lo accetta come proprio. Certo, siccome il bene, il vero e il bello sono proprio l'espressione del potere di Dio in manifestazione, non si può fare altro che accettarlo quando ci si sintonizza. Quindi si rende ricettivo all'intento divino non per la mia volontà, Padre, ma per la tua, viene al discepolo di dire. E mediante un'accettazione di questo invoca in manifestazione il potere di Dio. Cosa significa? Significa che il discepolo a questo punto accetta ogni evento come manifestazione del piano divino. In tal modo il principiante sul sentiero diventa l'aspirante discepolo e comincia a contribuire con le sue energie alle forze della luce sul pianeta. Egli serve il proposito divino che sottostà all'intera manifestazione. E non si pone più la domanda, ma questo è bene, questo è male? Sa che il piano di Dio in manifestazione è perfetto nella sua progettualità. Possiamo solo cogliere nelle forme, nella forma, in quanto noi esseri umani ne cogliamo l'imperfezione, ma non è l'imperfezione del piano, è la nostra imperfezione di sintonia. Ecco perché noi entriamo nella forma per perfezionarla attraverso l'esperienza. E quindi di esperienza in esperienza avviciniamo la forma in cui ci incarniamo alla sua perfezione, che poi significa la perfetta sintonia al piano. Questo procedere, scusate, questo produce un atteggiamento alquanto diverso da quello di un normale riformatore nel mondo. Invece di provare a reprimere il cosiddetto male per mezzo dell'inibizione, l'aspirante evoca dall'interno della forma il proposito divino a manifestare il bene, il vero e il bello. E questo è molto importante perché è proprio un cambio, come dire, di prospettiva. un cambio di prospettiva che ci porta a comprendere che ciò che accade ha un suo perché ed accade per spingerci a migliorarci. E lo vediamo anche meglio, proseguendo la lettura. Quindi una situazione negativa non viene vista come un qualche cosa da fermare, viene piuttosto vista come il risultato di un abuso dell'energia disponibile, come ignoranza. E infatti tale è ignoranza, cioè ignorare l'intento divino, e in quanto tale è riconosciuta come veicolo di manifestazione per il piano divino stesso. La negatività, in altri termini, come stimolo verso la positività, è una negatività vista come, dicevamo anche prima, mancanza di sintonia che porterà alla ricerca di sintonia. Perché quando avvertiamo una mancanza, quella mancanza, diciamo, è una naturale spinta a colmare quel vuoto, quella mancanza stessa. L'aspirante quindi concretizza il piano, aiuta la sua manifestazione, riconoscendo la sua esistenza all'interno della forma, cioè l'esistenza del piano divino in ogni forma, in manifestazione, ed evocandolo in apparenza nella luce del giorno, quindi nella manifestazione stessa, e questa evocazione riporta in sintonia anche la negatività, quale viene avvertita dall'essere umano e dal discepolo sul cammino. Quindi il discepolo guarda alla malattia, alla fame, alla guerra, eccetera, come veicoli necessari attraverso i quali si fa conoscere la volontà di Dio. In quale altro modo un uomo del mondo degli uomini potrebbe conoscere il grande proposito? Cioè qui, nella limitazione formale, se non attraverso un'apparente imperfezione? È una bella riflessione questa, su cui portare la nostra attenzione. I mali dei corpi, proseguendo, diventano fattori secondari, importanti soltanto per il loro rivelare i mali della coscienza. Eh sì, perché le mancanze sono sempre mancanze interiori, cioè che appartengono alla ignoranza o al non comprendere la giusta direzione o il giusto significato delle cose che accadono. Quindi riguarda la nostra coscienza. Il corpo non può, non deve essere guarito per coprire una coscienza malata e spiritualmente ignorante. In tali casi, il male se ne va all'interno per erompere più tardi con maggiore violenza e dolore. E su questo dovremmo riflettere anche riguardo tutto quell'accanimento terapeutico che avviene sia per quanto riguarda la medicina tradizionale, ma anche per quella cosiddetta alternativa. Tutti quei guaritori, anche quelli meno improvvisati, che dovrebbero porsi veramente la domanda: ma io aiuto a curare o a guarire addirittura una persona, ma per quale scopo? Dovremmo sempre vedere, quando aiutiamo una persona a curarsi o a migliorare nella sua condizione di salute, nella propria condizione, se quella condizione è karmica, se quella condizione è salutare a quella persona, a quell'individuo, per poter imparare una certa lezione. Nulla avviene per caso. E questo è veramente, questa è una domanda importante. È una riflessione che dovremmo fare nel momento in cui ci sentiamo propensi ad aiutare gli altri, perché Bisogna agire sempre nel massimo rispetto e nella massima comprensione che ciò che ci accade e ciò che accade agli altri è in qualche modo voluto dalla propria anima per esperire ed evolvere. Procediamo. Una tale esplosione, quindi l'esplosione di quel male all'interno del veicolo eterico-fisico che provoca dolore, una tale esplosione può anche venire posticipata per un'intera incarnazione, se la coscienza non impara il messaggio che quella apparente negatività, malattia, eccetera, o dolore le porta con sé. Può essere anche rimandata in una successiva incarnazione, soltanto per reincarnare e reincarnarsi poi, e quindi per riportare l'anima in un veicolo danneggiato e oppresso dal dolore per il quale non c'è alcuna cura conosciuta. Perché se non comprendiamo quella lezione, può essere anche che in questa vita, come dire, la si scampa, diciamo, la lezione, ma ritornerà nella successiva reincarnazione, magari sotto questa forma, con una prova ben più dolorosa e pesante. E questo è il modo con cui procede anche la legge del karma. Se non l'affrontiamo, non facciamo precipitare il karma personale e in qualche modo non lo equilibriamo, sciogliamo. Ci verrà data una dose maggiore di karma, sia in questa vita oppure nella prossima. Riflettiamoci bene sopra. Prima di respingere il karma che ci arriva magari attraverso un'esperienza che ci sembra di non poter sopportare, troppo pesante, perché magari lì c'è una chiave per poter sciogliere quel karma. Quindi accettiamo sempre di buon grado le prove che la nostra anima, a cui la nostra anima ci sottopone per poter procedere sul cammino evolutivo. Quindi, come possiamo servire in modo che è tipicamente provato dalla sofferenza? Come si possono rendere manifeste la salute, la pace e la buona volontà nella vita e nelle vicende dell'umanità a dispetto di tante probabilità negative? Beh, la risposta è molto semplice e non è per niente difficile, né tanto oscura come sembrerebbe. Agli aspiranti nel mondo resta solo di diventare discepoli, per raggiungere e per giungere a quegli atteggiamenti che nella loro interezza costituiscono il discepolato, cioè incamminarsi su questo sentiero che porta alla terza iniziazione, il sentiero del discepolato e prima ancora appunto il sentiero del discepolo in prova, perché bisogna diventare discepoli accettati dai maestri spirituali, per divenire veramente abili discepoli e abili nel servizio all'umanità. Perché altrimenti i maestri, non ci scelgono. Vedono che siamo ancora immaturi, ci tengono sotto osservazione e ci mandano ancora un po' di prove per vedere quanta abilità abbiamo recuperato. Ebbene, ci piace pensare al nostro Dio come un padre gentile e benevolo, eppure non riconosciamo la saggezza delle sue vie e delle sue modalità. Per l'appunto, per farci migliorare. Se un uomo è malato o se un mondo è in guerra, dobbiamo riconoscere un proposito divino sottostante a questa condizione. Accettiamo che malattia e guerra siano un veicolo attraverso il quale la coscienza interessata si trova di fronte ad una opportunità di crescita spirituale. Serviamo diventando ricettivi alla volontà di Dio, al proposito divino in qualunque caso, ed evocandolo dall'interno dell'evento a crescere e sbocciare come un fiore di verità. La bellezza e la fragranza del fiore, scusate, faranno svanire la malattia e l'errata relazione che si manifesta tra i fratelli, l'errata relazione, appunto. Sappiamo che il quarto raggio, e se non lo sapete ancora ve lo anticipo, il quarto raggio dell'armonia attraverso il conflitto è proprio il raggio che è preposto per far raggiungere questo scopo, per portare sintesi tra gli opposti. E quindi dobbiamo solo avere fiducia nel piano divino e nelle nostre capacità di sintonizzarci adesso. Bene, a questo punto vorrei farvi conoscere, dice la Sederkranz, una tecnica di servizio che può essere utilizzata con gran profitto da un aspirante al discepolato. E questa è una tecnica importante che vi prego di considerare con molta attenzione. Quando vi trovate di fronte ad una condizione di negatività, o ciò che consideriamo negativo, che sia nella vita vostra o in quella di un fratello, mettete in atto questa tecnica. A. Affermate il vostro allineamento con 1. La vostra anima, 2. Il Cristo, 3. Il Padre. Queste tre figure che abbiamo già visto in precedenza. B. Riconoscendo che la condizione che si manifesta è un risultato dell'attuazione della legge e dell'ordine divino, diventate ricettivi a quel proposito divino che è intrinseco a tale specifica situazione. Quindi invocate il proposito divino e intuite quel proposito nell'insegnamento che sta portando a quella persona o a voi stessi attraverso quell'evento apparentemente negativo. C. Al riconoscimento del proposito in dettaglio oppure in generale, evocatelo dall'interno di qualunque limitazione, cioè da quell'apparenza in cui si sta esprimendo, sia quindi la sua prigione come una realtà in manifestazione. È una realtà che si sta manifestando, anche se è celata in quella forma, che è una forma limitante del piano divino, ma pur sempre piano divino. Vedetelo che si radica nell'aspetto coscienza, che vi cresce e sboccia come verità. In una parola, quell'evento, una volta evocato, il piano divino è colto nella sua limitazione, colto nella propria coscienza, si trasforma nella verità o ragione pura soggiacente. È come se andassimo alla causa vera, al significato di quell'evento, di quell'accadimento, e scoprissimo che ogni significato, ogni causa è pura perché rivela l'intento divino. Quindi è solo quella forma, la forma in cui lo vediamo e lo cogliamo, che è imperfetta, in qualche modo impura, ma il significato intrinseco e la causa prima sono sempre idee e ragioni pure. Questo è un buon esercizio a cui applicarsi per toglierci dall'effetto, risalire al significato e poi alla causa. E riveleremo sempre la causa soggiacente che è evolutiva, non involutiva. Bene, manca poco al secondo stacco pubblicitario e quindi lo agevoliamo. Riprendiamo La quarta lezione, sono sempre Edoardo Conte su Radio Fraternity e stiamo affrontando la quarta lezione del corso La natura dell'anima. Siamo arrivati al punto C, ma vale la pena di, come dire, ripercorrere un attimo questo allineamento, questo esercizio importante. Allora, per primo facciamo l'allineamento con la nostra anima, il Cristo e il Padre. Poi, riconoscendo che la condizione in cui si manifesta è un risultato dell'attuazione della legge e dell'ordine divino, diventiamo ricettivi a quel proposito. Poi, punto C, al riconoscimento del proposito, in dettaglio oppure in generale, lo evochiamo all'interno di qualunque limitazione esso si manifesti e lo vediamo che si radica nell'aspetto della nostra coscienza. E che lì quell'aspetto si trasforma in una verità o ragione pura soggiacente. Punto D, allora e solo allora vediamo la radianza della verità che disperde l'oscurità prodotta dall'ombra dell'ignoranza, cioè da quella prospettiva errata, erronea, da cui lo stavamo guardando, osservando prima. Vedete quella luce radiante che emerge dalla coscienza e splende attraverso la natura della forma, trasmutando come fa la forma esterna in un riflesso reale della realtà interna, come dicevamo prima, perché ci porta esattamente al punto causa. E lì la realtà si svela per quella che è, non per ciò che appare. A quel punto, pronunciate le parole, possa il piano divino manifestare il divino adeguamento all'interno di questa condizione nella legge e nell'ordine divino. Questo è un vero e proprio mantra che potete usare ogni qualvolta vi trovate di fronte a una situazione ritenuta negativa. Possa il piano divino manifestare il divino adeguamento all'interno di questa condizione nella legge e nell'ordine divino. Alla fine della frase pronunciate un om e volgete altrove la vostra attenzione. Non soffermatevi più su quell'accadimento. Ciò ci consente di cambiare prospettiva e di vedere uno squarcio, un frammento di quel bellissimo, meraviglioso piano evolutivo. La volontà divina si manifesta anche come perseveranza, che è una qualità necessaria nella vita di ogni discepolo. Il principiante deve imparare a lavorare senza poter notare sempre dei risultati immediati nel mondo della forma, cioè risultati che quante volte noi spesso vogliamo immediatamente vedere il risultato. E questo è difficile, perché il discepolo è così entusiasta. Ha percepito la visione e colto un po' del piano divino per l'umanità e molto spesso prova un senso di urgenza, un'esigenza di velocità. Ma noi sappiamo che quella fretta lo farà ritardare nell'apprendimento, perché la fretta, non è una buona consigliera. Noi dobbiamo procedere piano piano, passo dopo passo, senza fermarci e con la nostra perseveranza sapere che procedendo in questo modo avremo i risultati quando raggiungeremo un livello di coscienza adeguato. Ogni risultato ha il proprio livello di coscienza. Quindi, quando arriviamo ad un certo livello di coscienza, si rivelerà anche un certo risultato. Riprendendo la lettura, nei suoi tentativi di manifestare il piano come lo ha intravisto, egli incontra quello che sembra il fallimento, il discepolo sul sentiero della prova. Non una sola volta, ma molte volte. Spesso egli non comprende che non c'è vero fallimento, ma che al di là di quello che sembra esserlo, il successo è solo un passo più avanti. Quindi ricordiamo di affrettarci lentamente. Questo è un buon adagio per l'appunto. Ad un certo punto il fallimento, anzi, sarà proprio necessario perché misurerà il nostro livello, la nostra capacità di comprensione, cioè di comprendere anche le prove più pesanti, di poterle abbracciarle, portarle dentro di noi, percorrerle e superarle. Perché se non percorriamo una prova, non la supereremo mai. Bene. Nei suoi primi tentativi di servire, egli, il discepolo, compie molti errori e ripercorrendoli, prova un certo disgusto di se stesso, una inadeguatezza a soddisfare le esigenze dei tempi, perché si dice: mamma mia, ma allora non sono proprio capace. Quanta strada ho ancora da compiere, e si demoralizza. Dimentica che lungo tutto questo periodo d'apprendimento egli è stato osservato e addestrato e aiutato laddove possibile. Sì, perché viene osservato dai maestri spirituali, viene osservato anche da un istruttore qua, se ce l'ha, o nel gruppo a cui appartiene e nel quale sta lavorando, e quindi viene anche aiutato nel suo percorso. Nessun discepolo è abbandonato a se stesso, anche se sta studiando e sperimentando da solo, ma non è mai abbandonato a se stesso. La sua fiammella, la sua luce viene vista, colta e gli vengono dati gli aiuti necessari dall'alto. E poi questi aiuti possono presentarsi anche sotto forma di un gruppo nel quale entrare o di esperienze di persone e di servizi da espletare. Quindi completerà questo periodo di apprendistato da operatore specializzato e diventerà uno dei discepoli fidati e sicuri sui quali la gerarchia dei maestri di saggezza costruisce la sua speranza per l'umanità e per il piano evolutivo. C'è un altro fattore che è un fattore importante da considerare qui ed è la legge di causa ed effetto, in una parola, la legge del karma. La causa origina dal mondo interiore del pensiero. Ogni causa ha la sua origine nel mondo interiore del pensiero, e l'effetto è la manifestazione nella forma di tale pensiero. In questa sentenza vi sta proprio il significato della legge del karma. Ogni causa ha origine nella mente e quindi nel pensiero interiore. E quindi ciò che noi pensiamo si manifesta come effetto e produce un karma, fino a che non riusciremo a diventare abili nell'azione perfetta che non produce karma, ma quello sarà, avverrà, quando saremo vicini alla soglia della terza iniziazione che ci libera dalla forma e dalla ruota della samsara, cioè la ruota delle incarnazioni. Procederemo ancora in incarnazioni, ma solo per servire il piano e per nostra libera scelta, non più in modo automatico. Quindi il discepolo opera dall'alto verso il basso, da dentro verso fuori. Estende la sua coscienza nel mondo della mente e delle emozioni, come pure nel mondo della forma, cioè nei tre livelli o corpi o veicoli della personalità, nel mondo dello sforzo umano, come viene chiamato quello in cui ci troviamo come anime incarnate. Egli ha intuito qualche cosa del piano divino, quindi lavora per stabilire uno stato di coscienza nella sfera mentale, una condizione nella sfera astrale emotiva e un'attività intelligente in quella fisica. Ossia, potremmo dire che vi è lo sforzo di convogliare nella giusta direzione la materia emotiva per quanto riguarda il condizionamento, questo termine, condizione nella sfera astrale emotiva, significa convogliare nella giusta direzione quella materia stessa, di modo che non, come dire, prevalga, non ci porti in quella situazione di assoluto assoggettamento al piano emotivo, che è quella condizione purtroppo in cui si trova ancora la maggior parte dell'umanità, succube delle emozioni. E d'altro canto, voi vedete come il condizionamento mondiale porti proprio a rimanere schiavi del piano emotivo. Ogni volta che vediamo un accadimento, soprattutto negativo, ecco che viene in qualche modo suscitata l'emozione, perché si crede che l'emozione, sia un qualche cosa di buono che dobbiamo provare. Noi dobbiamo far sì che le nostre emozioni, i nostri sentimenti scaturiscono da una mente libera, calma, scaturiscono dall'allineamento del cuore e della mente, non delle emozioni che sono centrate nel plesso solare, non dalla pancia, ma dal cuore fuso con la mente. Quello che viene detta l'intelligenza del cuore. Questo provoca la giusta azione e questo libera, ci libera dalla costrizione nel quale le forze dell'ostacolo, con il condizionamento di tutti i tipi, da quello mediatico appunto a quello emotivo, ci portano per controllarci. Vorrei proprio, mi piacerebbe che questo concetto fosse molto chiaro dentro di noi. Non dobbiamo reprimere le emozioni, le dobbiamo trasformare in sentimenti stabili che ci aiutino ad operare chiaramente, cioè con intento e proposito chiaro, sintonizzato al proposito e al piano divino. Bene. Molto spesso ci sarà in questo sforzo di portare questo condizionamento e di elevarlo, quindi sia nella sfera mentale, emotiva, ma anche attraverso l'attività intelligente in quella fisica, molto spesso ci sarà un periodo di caos apparente che si manifesta nel mondo della forma come risultato proprio dello sforzo del discepolo. E il principiante spesso si scoraggia perché si vede in preda al caos, alla confusione, non ha più chiari dei concetti, non sa più come procedere. Il discepolo saggio realizza che spesso il cambiamento si manifesterà proprio in questa maniera, perché il karma viene accelerato e adattato. Sì, perché consciamente, sempre più consciamente, si può far precipitare il karma personale adattandolo a quello di servizio, lo vedremo anche in seguito, e ciò porta ad un'accelerazione che da un certo punto di vista sembra un accanimento della vita contro noi stessi. Certo, precipita più karma e quindi ci arrivano prove più pesanti. Ma questo lo possiamo invece vedere in modo più distaccato e consapevole, come il cambiamento dovuto a questa accelerazione ci porterà ad una certa liberazione, stato di libertà dal condizionamento della forma, ovviamente. Quindi egli, il discepolo, continua a lavorare mantenendo la forza nella tranquilla sicurezza della sua anima che tutto va bene, tutto sta procedendo per il suo verso, nella giusta direzione. Egli persevera finché realizza il suo fine. Bene, lasciamo arrivare. Ed accettiamo, accogliamo l'ultimo stacco di pubblicità e poi volgeremo al termine. Bene, siamo ritornati in diretta con il corso La natura dell'anima e siamo alle fasi conclusive della quarta lezione. Ebbene, durante la prossima settimana usiamo il pensiero seme che segue nel nostro, vostro servizio, esercizio di meditazione. Accogliamolo nel nostro cuore e nella nostra mente con tutta l'apertura che possiamo dimostrare. Io sono ricettivo al proposito, al potere e alla volontà di Dio, come essi discendono a me dalla mia anima. Io servo quel proposito, accetto il suo potere e faccio la volontà di Dio. Questo è un mantra che possiamo portare dentro di noi e ogni qualvolta che siamo di fronte ad una situazione ritenuta negativa, ricordiamoci di questo mantra e di quell'esercizio, di quel procedimento nei cinque punti A, B, C, D, E che abbiamo incontrato in questa lezione. Possa il piano divino, al punto E, ci dice la Sederkranz, manifestare il divino adeguamento all'interno di questa condizione nella legge e nell'ordine divino. Questo mantra farà sì che noi potremo comprendere il vero significato di quell'accadimento apparentemente negativo. Bene, per oggi abbiamo completato la quarta lezione. Io vi saluto dandovi appuntamento non a domenica prossima, ma a lunedì prossimo, alle ore 21 anziché le ore 20 e 30. Abbiamo fatto anche noi questo giusto, come dire, aggiustamento e adeguamento a questa condizione perché ci sono arrivate appunto richieste in tal senso. Quindi, il prossimo appuntamento della quinta lezione del corso La natura dell'anima avverrà lunedì prossimo alle ore 21. Siate puntuali e rivolgetemi domande. Quindi, sempre qui su Radio Fraternity, seguiremo insieme la quinta lezione che riguarderà i sette raggi e il giusto uso della volontà. Introduzione ai sette raggi, struttura di raggio del regno umano, del logos planetario e solare e sintesi. E quindi sarà una lezione molto densa di nozioni e di significati. Bene, non mi resta altro che augurarvi un buon proseguimento di serata e E da Edoardo Conte, tanta fraternità.